Parliamo un po' del vostro municipio. 4.700 ettari circa e il 31, scusate, 15.000 ettari, 4.700 sono urbanizzati, cioè il 31%. Qui la cosa più importante è la quarta riga, parchi e riserve 66%, cioè quasi 10.000 ettari. Ed è il motivo, l'appeal principale di quest'area, non è che una città densa con i servizi del centro storico, e che ha questo potenziale enorme di paesaggio, di condizioni privilegiate. No, questo dato non c'è in nessun altro municipio, tra tutti i municipi. Abbiamo municipi in cui il dato parchi e riserve è zero, o in cui l'agricolo è zero ed è il 99% di urbanizzato. Questo è l'elemento, diciamo, caratterizzante di quest'area. Mi permetto di dire, interpretando quello che diceva prima l'assessore, che molto spesso questo è stato visto come un problema. Per cui, diciamo, il costruito è visto come qualcosa che si deve, come dire, difendere, o la natura si deve difendere dal costruito. Quando invece la realtà di quest'area è che proprio la compenetrazione di questi due elementi, ovviamente fatta in maniera equilibrata, è la caratteristica specifica di quest'area, ed offre una risposta alloggiativa e abitativa assolutamente originale, che dentro il territorio di Roma non è. Non è così frequente. Vedete, il numero delle famiglie monopersonali, qui sono 100.000 le famiglie, sono il 37%. Siamo al di sotto della media del Comune di Roma e molto al di sotto di alcuni municipi, come vi dicevo prima, per esempio il secondo, ma anche il quinto municipio, che è il 43% di famiglie monopersonali. Qui la popolazione cresce dell'11% tra il 2008 e il 2013. A testimonianza di quello che vi ho detto, che questa è una realtà giovane, se facessimo qui il confronto tra nati vivi e nati morti, non otterremmo quella differenza così esorbitante come si ha nel caso di Roma. Quindi è un municipio che presenta dinamiche in parte in controtendenza rispetto alla situazione romana. Questo l'abbiamo visto prima, lo possiamo saltare. Che cosa prevede? Qual è l'immagine che ci dà il piano regolatore di questa città? Sono questo insieme di suoli, di tessuti, come li chiama il piano regolatore generale, che vedono nel nucleo di Ostia, in qualche modo, anche questo una città a parte dentro la città, perché nonostante tutto quello che possiamo dire, non c'è uno strettissimo legame tra l'entroterra e la città di Ostia. E poi quello che è nato intorno al nucleo di Acilia, i rossi sono la città consolidata e il colore, diciamo, marroncino, seppia, non so come si vede nel grafico, no, giallino si vede nel vostro, è la città della trasformazione, cioè quella parte di città che fa riferimento a quella porzione di trasformabilità che vi dicevo prima, cioè una città che può essere oggetto di una rivisitazione, dove costruire è un'opportunità, non necessariamente un difetto. È un'opportunità perché consente di migliorare senza consumare suolo non urbanizzato, perché consente di migliorare proprio la città che è costruita, che è carente di una serie di servizi, di funzioni, di attrezzature, spesso di strade in questo municipio, no? In alcune porzioni di questa. Solo che bisogna farlo assumendo quegli elementi che sono di fragilità, tipo il rischio idrogeologico, come elementi portanti del progetto. Su questo io so. Noi abbiamo fatto sappiamo che ci sono delle pressioni, delle questioni enormi che riguardano, per esempio, il rapporto tra il nostro dipartimento, il mio dipartimento, il CIBTAR, e le richieste che vengono dal territorio. Dal punto di vista procedurale, noi questa cosa l'abbiamo risolta, abbiamo un protocollo che è in fase di scrittura che ci consente di sbloccare in parte la situazione e di rendere una procedura, quantomeno, a una situazione che sembrava imbarazzante nel modo in cui era gestita. E su questo magari poi con qualche domanda ci ritorneremo, però qui la questione non è la procedura, la questione è il merito. Noi possiamo e dobbiamo fare interventi di trasformazione urbanistica in questa, soprattutto quando si collocano nei territori già urbanizzati, ma dobbiamo assumere questo elemento della fragilità come il connotato principale del progetto, non come la cosa che dobbiamo superare perché altrimenti il CIBTAR non mi fa fare la casa. Il problema non è il CIBTAR, il problema è il contenuto del progetto, in che modo noi non scarichiamo. Non aumentiamo il carico idraulico sui canali che sono nati per un'altra storia. Cioè, in che modo la qualità del progetto, la qualità dell'intervento si fa carico della sostenibilità, perché che qui non è una parola debole, qui è una parola forte, perché qui si rischia di andare sott'acqua, ci andate sott'acqua, no? A gennaio scorso, quindi è un problema assolutamente concreto, non è finto. I luoghi della trasformazione, cioè gli ambiti della trasformazione per il piano regolatore, sono essenzialmente quello della centralità di Acilia Madonnetta, mentre per noi il concetto di trasformazione non è usato come in questo caso, cioè come il nuovo che si deve aggiungere sul territorio che non è costruito, ma quella parte di territorio che elencavamo prima. Il sistema ambientale, per quello che abbiamo detto, in questa porzione di città è assolutamente, assolutamente rilevante. Le note dolenti. Se Roma soffre dappertutto, ne abbiamo discusso anche ultimamente in commissione urbanistica a proposito di altri interventi, diciamo, di trasformazione urbanistica, la questione della mobilità in generale, quella pubblica e quella privata. In questa situazione basta guardare questo disegno, 230.000 abitanti più tutto quello che c'è che gravita, che non risiede, perché 220.000 sono i residenti, ma qui c'è molto di più che non solo i residenti, ovviamente, proprio per le caratteristiche, la vicinanza all'aeroporto di questa porzione di città, c'è una parte importante. Conosco alcuni esempi concreti di situazioni residenziali per non residenti che pesano nel carico urbanistico di questa città. Ecco, 220.000-230.000 abitanti che pendono su un sistema che, chiamarlo di trasporto su ferro come la Roma Lido, ci vuole coraggio, nel senso che chi viene qui e viene dall'amministrazione comunale deve chiedere prima scusa di chiamare quello un trasporto pubblico locale. Io ho, per vicissitudini di ufficio, ho quotidianamente il rapporto giornaliero dei disastri che la Roma Lido comporta ogni mattina per chi si sposta. Questo della mobilità e del trasporto è una delle situazioni che dobbiamo affrontare in maniera sistemica, e qui purtroppo non ci aiuta. È una di quelle infrastrutture, quello del TPL, che non ci aiuta, che non può essere sopportato dall'intervento, come dire, di trasformazione urbanistica, perché qui c'è bisogno di un investimento, cioè qui dobbiamo dire con molta chiarezza, qui c'è bisogno di un investimento, oppure di operazioni di investimento fatte da privati che sono in grado di reggere questa sfida, perché per il resto le trasformazioni urbanistiche che possiamo fare possono comportare l'aggiustamento di qualche anello, possono aggiungere delle strade, possono migliorare la viabilità, ma la condizione strutturale, di carenza strutturale di questa parte, penso che debba essere assunta in maniera diversa. La Regione, come sapete, ha in mente di affidare un project financing sulla Roma Lido, vedremo di che cosa si tratta e quali sono le caratteristiche, non abbiamo pregiudizi iniziali, però se questo effettivamente diventa un sistema di trasporto con cadenza metropolitana non possiamo che avere dei vantaggi. Diciamo, il mio dubbio nasce dal fatto che in questa interlocuzione che abbiamo avuto con la Regione abbiamo proposto di fare la diramazione che vedete segnata, ma che non è nei programmi, che a un certo punto questa diramazione si costeggia, va verso la Fiera di Roma e va anche all'aeroporto di Fiumicino. Ci è stato detto che questa operazione non era vantaggiosa. Adesso io penso che qualunque operatore ne gioverebbe di poter avere un bacino di utenza come quello dell'aeroporto, perché chi sale lì, invece di pagare 1,50 euro, pagherebbe 6 euro di biglietto e prenderebbe, quindi caricherebbe di rilevanza redditizia l'operazione di Project Finance. Per il momento questa opportunità all'interno del tavolo della Regione non è ancora messa a fuoco, spero che si riesca a trovare un elemento, diciamo, di ragionevolezza. Perché dico quello? No? Perché questo risolve i vostri problemi, però avere quella diramazione è dà il segnale che diceva prima l'assessore: noi abbiamo bisogno di collegamenti trasversali oltre quelli che vanno verso Roma, perché c'è molta mobilità trasversale tra questa parte della città e quello che sta dall'altra parte del Tevere, e quello era un elemento che ci consentiva, legandolo all'infrastrutturazione complessiva della rete, di fare un pezzo di questo ragionamento. Dovremmo trovare soluzioni diverse se questa cosa non va avanti, però su questo veramente credo che non si possa non ci possiamo soffermare sul vantaggio di qualche trasformazione urbanistica. Abbiamo bisogno di una logica diversa. Altro elemento, come vedete, sono tutti elementi di informazione e del carattere un po' di questo primo incontro, in modo tale che anche quando poi voi lavorate nei singoli tavoli abbiamo quantomeno un quadro di riferimento comune su cui stiamo lavorando, e di informazione, che in modo tale che potete riversare idee o orientamenti sul lavoro che stiamo facendo in qualche modo consapevoli. Perché vi faccio vedere questa tavola piena di tutti questi colori? Semplicemente per dire che è vero che noi siamo con un piano regolatore del 2008 e molto spesso, e io dico, affermo, che noi siamo dobbiamo avere come missione quella dell'attuazione del piano regolatore generale e dobbiamo non solo averla come riferimento, come dire, politico, ma anche come riferimento concreto, cioè che tutto quello che non è previsto dal piano regolatore generale in qualche modo sulle aree non previste come urbanizzazione lo dobbiamo mettere da parte, perché in questi anni qualche tentativo anche in quella direzione c'è stato. Però la cosa che mi interessa di questo disegno è farvi vedere che il piano regolatore si attua complessivamente su Roma con circa 600 strumenti attuativi, cioè c'è un livello di pianificazione cosiddetta attuativa che è a valle della regola complessiva del piano regolatore generale, e che fare questi strumenti, metterli, realizzarli, portarli a casa in questo momento è anche un modo per riorientare le scelte del piano regolatore generale, per attualizzarlo. Il piano regolatore non è una fotografia fissa, ci dà un sistema di regole e ci costruisce un bacino entro cui possiamo muoverci, ma le modalità di attuazione, che appunto sono diverse, queste sono quelle che riguardano il vostro territorio e su cui molte cose sono ancora in via di definizione. Penso a tutto il tema dei toponimi, penso al discorso di recuperare in parte il programma di recupero urbano, eccetera, eccetera. Possono essere scelte, ed è questo un aspetto importante del lavoro che voi potete fare, per riorientare, ancorché all'interno del contenuto del piano regolatore generale, cioè senza pensare che bisogna cambiare il piano regolatore generale. Sul rischio idraulico non mi soffermo, semplicemente per dire che stiamo cercando di recuperare anche qui un ritardo di informazione e di coordinamento tra i diversi uffici. Abbiamo costituito insieme all'assessore Masini un tavolo di tutti i geologi, tutti quelli che si occupano dentro i diversi uffici delle stesse cose, perché qui questo succedeva. Io ho trovato persone capacissime nel mio dipartimento che si erano fatti il loro SIT, mentre il sistema informativo territoriale, dove venivano elencati tutti i disastri idraulici di questa zona, mentre ai lavori pubblici avevano fatto la stessa cosa, e alla protezione civile si fanno il loro, cioè c'era una pluralità di situazioni, e poi quando succede il disastro nessuno è responsabile, nessuno può coordinare che cosa sta succedendo. Abbiamo cercato intanto di mettere insieme tutte le informazioni di cui noi possediamo, che è una banca dati di tutti gli eventi che si sono verificati negli ultimi anni. Ci sono poi il tema delle compensazioni urbanistiche, anche qui qualche parola di molta chiarezza, vorrei essere anche su questo molto, molto chiaro, come è successo altre volte. Quando parliamo di compensazioni, molto spesso il riferimento che viene fatto dall'associazione, dai comitati, è si tratta di diritti che non erano, che non er- che non erano, che non dovevano essere riconosciuti, i diritti edificabili non esistono, eccetera, eccetera. Allora, facciamo anche qui un elemento di chiarezza. Il piano regolatore del 2008 porta all'interno del piano regolatore porta una tabella con tutto un elenco di aree che devono essere compensate. Queste aree devono essere compensate perché sono state stralciate durante la revisione, durante la stesura del piano regolatore generale, per motivi ambientali. Cioè si è detto, quando si è fatta la variante salvaguardia, siccome questo deve essere un cuneo prevalentemente verde, c'è una previsione di cubatura del piano regolatore del 65, invece di cancellarla, la togliamo e la spostiamo. Ora, questa è una scelta che ha fatto l'amministrazione comunale. Altri comuni hanno fatto delle scelte diverse, hanno deciso di cancellare le cubature perché non gli servono, perché non gli servivano. In quel caso la cancellazione avviene per motivi urbanistici. Ora, per motivi urbanistici un comune può decidere che non fa neanche un alloggio, lo decide, fa il piano regolatore, lo approva e cancella tutte le cubature che sono previste, motivando perché non gli serve neanche un metro cubo. La scelta fatta dal piano regolatore del 2008 è una scelta diversa. Non è che quelle cubature non servivano, si è detto che quelle cubature servivano, ma non erano idonee nella localizzazione perché intralciavano il sistema ambientale e quindi sono state spostate altrove. Con l'approvazione del piano regolatore nel febbraio 2008 non si tratta più di diritti da riconoscere o meno, perché entrando a far parte del piano regolatore sono strumenti di attuazione del piano regolatore generale, punto. Quindi le compensazioni, se qualcuno aveva qualcosa da dire, lo doveva dire nel 2007. Qualcuno ci ha provato a dirlo, è stato pure, come dire, rimbrottato o comunque taciuto, però era allora che andava fatta questa battaglia. Cioè bisognava dire attenzione che questo meccanismo è un meccanismo difficile da gestire, che comporterà dei danni per l'amministrazione. Ma una volta che sono stati iscritti nel piano regolatore del 2008, non si tratta di diritti, sono attuazione del piano regolatore generale. Ma anche qui l'attuazione che vuol dire? La dobbiamo subire in maniera acritica? No, l'attuazione vuol dire che noi dobbiamo ricollocare le compensazioni che ancora non hanno avuto una soluzione nelle situazioni che adesso questa amministrazione ha individuato come sostenibile per la sua trasformazione. Motivo per cui abbiamo cancellato, come sapete, gli ambiti di riserva, il primo atto che abbiamo fatto, perché quello costituiva un luogo, erano 161 diversi nuclei, 2365 ettari di zone agricole, dove potevano essere ricollocate quelle compensazioni. Noi quella operazione l'abbiamo bloccata, l'abbiamo cancellata, ci muoveremo con le compensazioni dentro il piano regolatore generale, nelle regole che il piano regolatore generale si è dato, perché nel piano regolatore è previsto anche come accogliere le compensazioni, in che modo accoglierle. Ovviamente bisogna farlo con granusalis, per esempio qui sono riportate quelle che riguardano la vostra zona. Noi già sappiamo per le verifiche che abbiamo fatto che la piccola Palocco e altre situazioni non sono idonee per poter accettare quelle compensazioni. Le ricollocheremo. No, non c'è bisogno di nessun applauso, non c'è bisogno di nessun applauso, perché questa scelta non è frutto di chissà quale virtù particolare, è che noi, se applichiamo il piano regolatore generale, troveremo le soluzioni coerenti e sostenibili in modo tale da dare risposta anche al diritto edificatorio, come dire, che si è creato con questo meccanismo che noi stiamo attuando. Il nostro obiettivo è raggiungibile nei prossimi 2 anni. Noi abbiamo come obiettivo di cancellare l'articolo 19 delle norme tecniche d'attuazione, che è quello che prevede le compensazioni. Che vuol dire cancellare? Vuol dire mettere in fila gli atti per fare in modo che queste compensazioni si attuino, si realizzino nelle situazioni più idonee. E qual è una situazione più idonea? Il meccanismo delle compensazioni prevede che la cubatura molto spesso era in una zona più centrale, se io la portavo fuori aumenta la cubatura, motivo per cui se andiamo a fare il bilancio bisognava compensare 10, siamo a metà di tutto quello che bisogna compensare, ma abbiamo compensato 10 perché sono cresciute in giro, sono state portate fuori e quindi sono cresciute in termini volumetrici. Noi vogliamo fare esattamente il contrario. Se noi offriamo delle aree più centrali, il meccanismo è il contrario, cioè se io le porto in situazioni più strutturate, più urbanizzate, faccio piccoli interventi sostenibili, in realtà io riduco quella cubatura che devo compensare, quindi porto a casa un doppio risultato. Uno, riduco questa cubatura che è inflazionata. Secondo obiettivo, ottengo che nel luogo in cui cade il contributo straordinario che l'operatore deve pagare e gli oneri di urbanizzazione che l'operatore deve pagare mi servono effettivamente per risanare quel pezzo di città che comunque non ha le strade oggi, comunque non è servita. E se io non lo faccio lì, quei soldi, e porto quella compensazione in una zona esterna, non mi bastano neanche per urbanizzare quell'area. Quindi quello che è successo in questi anni, se noi costruiamo, arricchiamo la città, non è venuto così. Noi abbiamo costruito, abbiamo creato debito per la città, perché molte di queste localizzazioni assorbono e addirittura creano un deficit di urbanizzazione. Se invece noi li spostiamo in questi contesti che stiamo puntualmente individuando all'interno di quel territorio già in parte urbanizzato, noi queste risorse effettivamente le utilizziamo per allargare la strada, fare la rotatoria, sistemare la piazza, cioè effettivamente riusciamo a dare un contributo anche alla città già costruita, cosa che altrimenti non avremmo e non abbiamo risorse pubbliche da investire in questa condizione. Un'altra cosa che faremo nei prossimi giorni, qui vado veloce, dopo anni di lavoro, qui credo che tutti quanti riconoscono che Vittoria Crisostomi ci ha messo buona parte della sua vita in questo lavoro sul piano di utilizzazione dell'arenile e sullo strumento urbanistico che riguarda l'arenile. Siamo, credo, alla fine di questa vicenda. In una conferenza qualche mese fa abbiamo detto con l'Asso Balneari che io ero lì semplicemente perché prendevamo l'impegno che questa vicenda si chiudeva. Loro ci hanno chiesto di aspettare fino al 5 di maggio che aprivano gli stabilimenti, noi abbiamo aspettato, poi li abbiamo convocati, abbiamo raccolto sostanzialmente il via libera non abbiamo fatto nessuna contrattazione, però questo strumento della, che riguarda la sistemazione delle aree, vediamo qua, la sistemazione della, di tutta la sistemazione di tutta la fascia costiera, il PUA. Sì, un attimo solo. Sì. Lo so, infatti sono arrivato tardi, questo mi dispiace, ma purtroppo non è. Però bisogna dare qualche informazione. Però ho quasi finito. Allora, questa parte qui, questo del PUA, per noi è uno strumento importante perché sembra che non cambia nulla nell'immediato, nel senso che noi non andiamo con i carri armati a sostituire o a modificare quello che c'è, però creiamo la possibilità per gli operatori che vogliono effettivamente riqualificare il loro stabilimento, non solo di riqualificare il loro stabilimento, concesso fino a quando glielo concedono, ovviamente appunto lo stabilimento che hanno avuto in concessione, giusta correzione, di riqualificarlo, però di aprire i varchi, cioè la trasformazione è strettamente collegata alla possibilità che si passi e si arriva direttamente sulla spiaggia. Vi faccio vedere solo un dato che però è significativo, poi magari su questo ci sarà bisogno di una riunione ad hoc, ma insomma vi faccio vedere solo questo dato. Le spiagge pubbliche sono 907.000 metri quadri, quasi un milione di metri quadri, mentre le spiagge private benissimo, sono 745.000 metri quadri. Quindi sembra che le spiagge pubbliche siano di più. Da un punto di vista numerico è vero. L'impressione che dà quella cosa che tutti noi sappiamo di prevalenza delle spiagge private, sapete qual è questa? Che se misuriamo i fronti, cioè l'affaccio sul mare, le spiagge private in concessione occupano quasi 8 chilometri. Cioè l'elemento importante di questo strumento, per cui c'è bisogno di questo strumento, è che non è l'elemento quantitativo, perché l'elemento quantitativo è già a maggioranza pubblica, ma è l'elemento qualitativo, cioè questi 8 chilometri di fronte di spiagge concesse sono l'ostacolo per la fruizione del mare delle persone. E quindi questo strumento deve, se ha un fine, al fine di spezzare questa continuità di questi 8 chilometri e dare la possibilità di accedere al mare, mentre da un punto di vista quantitativo la spiaggia pubblica, come dire, ha già una sua consistenza. Finisco, veramente vado a questo punto, posso saltare sulla densificazione del piano di zona, ce ne avete dette di tutti i colori, ma va benissimo, nel senso che adesso nelle occasioni che poi abbiamo successivamente di incontri capirete che questa operazione che noi abbiamo fatto era assolutamente nella logica in cui ho cercato di costruire il ragionamento che abbiamo fatto complessivamente, cioè non è tentativo di aggiungere un ulteriore lotto qui dall'altro anche abbastanza piccolo, ma proprio quello di creare tutte le occasioni che abbiamo per cercare di ritornare nei luoghi già costruiti, già edificati, per provare a migliorarli. Un'altra cosa importante che stiamo lanciando e che vi riguarda solo marginalmente, sono solo 2 su 80, però sono il bando uscirà nei prossimi giorni per chiedere ai privati che sono nelle aree, anche queste appunto fanno parte di quei 9.500 ettari di città costruita da ristrutturare, che però sono per attività, cioè non destinate alla residenza ma destinate che ospitano già delle attività, un bando che consentirà di raccogliere proposte dei privati e che l'amministrazione comunale proverà a mettere a sistema per cercare di intervenire su queste aree e creare riqualificazione finalizzata al lavoro. Questo è un altro aspetto importante. Mentre da un lato noi subiamo il piano casa, la trasformazione del capannone in residenza, dall'altra parte vorremmo promuovere lì dove già c'è un'attività o può esserci un'attività lavorativa o può migliorare l'attività lavorativa, promuovere degli interventi di trasformazione che creano degli incentivi al privato che è destinato a intervenire. Poi abbiamo il programma di recupero urbano, abbiamo rifatto l'elenco di tutte le opere insieme a Masini, sappiamo benissimo che anche su questo devo tagliare, ci sono moltissimi interventi rimasti indietro, però l'operazione di ricalibrazione, di rifinanziamento almeno di alcune opere abbiamo cercato di riprenderla e nello stesso tempo dare anche testimonianza che alcune cose non sono fatte, alcune cose che si sono fatte, forse una delle poche parti diciamo del piano dei programmi di recupero in cui possiamo anche contare qualche fotografia di cose minime, ma che sono state fatte. E poi i toponimi, qui potremmo aprire le prossime 3 ore di discussione, però è un altro pezzo importante, come vedete, anche proprio quantitativamente da questa grafica. Molti di questi sono stati già adottati, sappiamo, e ci saranno dei problemi, è inutile che lo sanno tutti quelli che mi hanno incontrato, i consorzi. In questi mesi noi siamo assolutamente operativi sul tema dei toponimi, però sappiamo che sono state fatte delle operazioni in passato per mandare avanti dei piani meramente di carta, invece noi vogliamo fare effettivamente la riqualificazione delle case, e proprio per questo abbiamo istituito un tavolo con la Regione Lazio, abbiamo fatto un protocollo in cui faremo la copianificazione per la decisione di questi piani, cioè non li mandiamo in Regione aspettando che ci rispondano, li mettiamo insieme, Comune e Regione, sul tavolo per cercare di capire come risolvere alcuni problemi. In alcuni casi bisognerà tagliare delle previsioni che sono state fatte, ma il nostro spirito è di portare a casa, scusate il gioco di parole, di portare a casa le case che sono previste all'interno di questi strumenti e non semplicemente il piano approvato e adottato. Qui dico che c'è anche su questo una tensione nei confronti del consorzio di bonifica, non possiamo entrare nel merito di ogni singolo dettaglio, ma su questo protocollo che abbiamo fatto con il consorzio di bonifica riguarda anche gli ambiti dei toponi. Per finire, e qui veramente posso chiudere, questa informazione, questo primo incontro, questo riversare come noi vediamo la città da alcuni dati oggettivi e come abbiamo interpretato da un punto di vista, diciamo, delle macro strategie delle nostre scelte urbanistiche questo, non solo questo territorio ma complessivamente la città, serve poi per accogliere nel lavoro che voi fate e sulla base già molto strutturata del lavoro che vi ha fatto vedere l'assessore del municipio, questa carta dei valori che è composta essenzialmente, e qui finisco, di due parti. La seconda parte, noi sappiamo benissimo che in tutti i territori in cui andiamo c'è una progettualità diffusa, la vogliamo raccogliere, quindi semplicemente dateci o date alle persone che si occuperanno di gestire i tavoli, dateci tutte le informazioni progettuali che voi raccogliete, che avete raccolto, faranno parte, diciamo, di questo materiale che noi raccogliamo, però c'è una parte generale a cui non è che teniamo di più, però è più di orientamento. Un po' nello schema che veniva suggerito prima, quali sono gli elementi puntuali, i sistemi, gli ambiti territoriali che per voi costituiscono anche un elemento proprio valoriale in termini di municipio, quali sono gli obiettivi pubblici che devono essere perseguiti e quali le priorità che vi immaginate. Scusate, l'ho fatta lunga, ma voi siete un territorio grande come una città come Bologna, quindi non è proprio un municipio come tutti gli altri, per cui era necessario, diciamo, essere un po' più lunghi del solito. Di questo mi scuso, però chiederei all'attore di Risorse per Roma di dare quelle ultime informazioni necessarie su come si costituiscono i tavoli, perché questo è uno del risultato di oggi per noi, è avere il foglietto delle persone che verranno a lavorare nei prossimi 4-5 incontri e ci consentiranno di raccogliere molto meglio di quanto possiamo fare questa sera e molto meglio di quanto sono le informazioni che vi ho dato io, il lavoro che poi verrà fatto dopo. Grazie.